22:32 minuti, le news della notte di Popolare Network. Si moltiplicano le voci di un possibile accordo per una tregua a Gaza. Dopo le dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, in serata l'inviato per il Medio Oriente di Trump, Witkoff, dice che spera in sviluppi nelle trattative nei prossimi due giorni. Oggi il primo ministro israeliano aveva detto: «Spero di fare un annuncio sugli ostaggi tra oggi e domani». Sul campo prosegue però l'offensiva israeliana, l'ennesimo grosso ordine di evacuazione per Khan Yunis nel sud di Gaza. Partito anche il nuovo criticato sistema per la distribuzione degli aiuti umanitari. A Genova vince Silvia Salis. Il capoluogo ligure torna al centro-sinistra dopo 10 anni. Quarantenne, ex atleta olimpionica, ha saputo tenere insieme una coalizione larghissima dai 5 Stelle a Italia Viva. Il campolargo progressista unito è più forte, le prime parole della neosindaca. Vittoria al primo turno anche a Ravenna, ballottaggio a Taranto e Matera con il centro-sinistra che parte davanti. Decreto sicurezza, il governo ha messo la fiducia per accelerare l'approvazione. Proteste in Parlamento e in piazza, le opposizioni denunciano più reati e repressione, nessuna risposta ai problemi. In corteo, collettivi e associazioni contro il provvedimento liberticida. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Si moltiplicano le voci di un possibile accordo tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza. Dopo le dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, questa sera l'inviato per il Medio Oriente di Trump, Steve Witkoff, ha detto, in chiamata con le famiglie degli ostaggi, che spera in sviluppi nelle trattative nei prossimi due giorni. Una frase che ha ricalcato la dichiarazione del primo ministro israeliano, che nel pomeriggio aveva detto «spero di fare un annuncio proprio sugli ostaggi tra oggi o domani». Prosegue intanto però l'offensiva di Tel Aviv a Gaza. Anche oggi decine le vittime, a Khan Yunis nel sud è stato emesso un altro grosso ordine di evacuazione. E nell'incertezza totale è partito il nuovo sistema criticato da più parti per la distribuzione degli aiuti umanitari. Il racconto della giornata è di Emanuele Valenti.
Le vittime di questa giornata, dicono le autorità locali, sono più di 50, la maggior parte in una scuola diventata rifugio per gli sfollati a Gaza City, più di 30 qui i morti, quasi tutti donne e bambini. A dare il senso, direi, del dramma umanitario, le dimissioni del direttore dell'organizzazione finanziata dagli Stati Uniti, incaricata di gestire la nuova distribuzione degli aiuti, si è dimesso per assenza di autonomia. Il nuovo sistema, ricordiamo, prevede diversi posti di blocco israeliani, l'identificazione di chi va a ritirare gli aiuti, in tutto 4 punti nella striscia in tutta Gaza, ma con una popolazione che si può quasi solo muovere a piedi. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ribadito anche oggi che la strumentazione sanitaria negli ospedali sta quasi per finire. Hai citato già l'ennesimo ordine, grosso ordine di evacuazione a Khan Yunis, siamo nel sud. Infine la questione di un eventuale accordo per una tregua. Alcuni media regionali e internazionali hanno prima citato fonti all'interno di Hamas che parlavano di un via libera, quindi di un ok da parte dell'organizzazione palestinese a una proposta di accordo presentata dagli Stati Uniti, 60-70 giorni di tregua per 10 ostaggi israeliani e dovrebbero essere stati liberati anche diversi detenuti palestinesi. L'inviato di Trump, Witkoff, però ha negato, come alcuni funzionari israeliani citati dai media locali in Israele. Poi questa sera un video di Netanyahu: spero di fare un annuncio sugli ostaggi già oggi oppure domani, le parole del primo ministro israeliano. Poi però quasi subito dopo il suo ufficio ha dovuto precisare che oggi o domani in realtà è un modo di dire. Stiamo a vedere.
A dare il senso del clima, una manifestazione da parte di estremisti israeliani nei quartieri arabi di Gerusalemme. Lì c'era l'inviato di Avvenire nello scavo.
Gerusalemme è sostanzialmente il centro storico della città, è risultata occupata da questi gruppi di coloni, in gran parte estremisti, fondamentalisti, che hanno preso letteralmente d'assedio la città vecchia, sono arrivati più o meno alla spicciolata negli ultimi 2 giorni fino a questa mattina. Già in mattinata hanno cominciato a attraversare le vie storiche di Gerusalemme con alcune provocazioni fin dal mattino presto. In particolare dal ministro Ben-Gvir, che ha raggiunto la spianata delle moschee con un gruppo di altri coloni, e tutto questo ha esacerbato gli animi. Aggiungiamo che Netanyahu ha convocato una riunione d'emergenza del gabinetto di sicurezza e lo ha fatto in un edificio della Gerusalemme a maggioranza palestinese, quindi Gerusalemme Est, e questo è risultato un'ulteriore provocazione dal momento in cui poi Netanyahu ha dichiarato che Gerusalemme sarà per sempre la capitale perenne di Israele. Quindi questo ha preparato il clima che poi nel pomeriggio è diventato ancora più teso quando si è svolta la marcia con aggressioni, scontri. Sono stati arrestati dei giovani palestinesi che hanno risposto ai tentativi di aggressione usando lo spray urticante, però va riconosciuto che alcuni volontari israeliani in casacca viola per farsi riconoscere hanno cercato di fare interposizione, ma sono stati essi stessi minacciati d'arresto dalla polizia se fossero rimasti a lungo nella città vecchia.
In Italia, PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato una manifestazione per chiedere la fine della guerra a Gaza. Non ci sono per il momento altri dettagli, in queste ore sarebbero però in corso contatti tra Schlein, Conte e Fratoianni. Iniziative per Gaza anche da parte degli antilocali, che da oggi hanno iniziato uno sciopero della fame. A lanciarlo sono stati gli amministratori locali aderenti alla rete di Trieste. E tra loro c'è anche Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia.
Ho aderito a questa rete di amministratori locali che è nata dopo le settimane sociali cattoliche di Trieste e la rete di Trieste ha lanciato questa idea di accendere con determinazione i fari sulla vicenda di Gaza e sulle sofferenze inaudite che sta vivendo la popolazione di Gaza anche attraverso questo piccolo, che è un piccolissimo gesto, ma che ha come finalità quello di lanciare il messaggio della non indifferenza, un po' come il lenzuolo bianco. Questa reazione che deve arrivare dall'opinione pubblica diffusa di un paese importante come l'Italia, che ha avuto sempre un ruolo anche nella politica estera, nei rapporti tra Palestina e Stato di Israele, credo sia fondamentale.
E sempre in Lombardia, a Milano Palazzo Marino sarà illuminato con la scritta All Eyes on Gaza, occhi puntati su Gaza, decisione approvata poco fa dal Consiglio Comunale. Ora le elezioni amministrative, il campo largo progressista unito è più forte, sono le parole di Silvia Salis, eletta al primo turno a sindaca di Genova. Dopo 10 anni il capoluogo ligure è tornato al centro-sinistra con Salis sostenuta da PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Azione Italia Viva. Anche a Ravenna il centro-sinistra ha vinto al primo turno con Alessandro Barattoni, confermandosi Roccaforte Romagnola. Si andrà invece al ballottaggio negli altri due capoluoghi di queste amministrative, cioè Taranto e Matera. Nella città pugliese Pietro Bitetti, del centro-sinistra, va al secondo turno in netto vantaggio sui due candidati della destra, uno della Lega e uno di Fratelli d'Italia. Qui i 5 Stelle hanno una propria candidata. E anche a Matera il centro-sinistra e i pentastellati sono andati divisi. E anche qui ci sarà il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Roberto Cifarelli e quello del centro-destra. In entrambi i casi sarà quindi importante l'eventuale appoggio al secondo turno degli elettori 5 Stelle. Da Roma, Anna Bredice.
Uniti si vince, è il commento che arriva dai partiti del centro-sinistra. Questa volta la definizione di centro e sinistra è quella giusta, perché la coalizione che ha vinto sia a Genova che a Ravenna era la più larga possibile. A Genova a sostenere Salis c'era anche Renzi, che ora rivendica questa vittoria, ma Orlando, ex candidato alle regionali in Liguria, si toglie un sassolino dalle scarpe e ritiene di aver perso allora per le incertezze nelle alleanze, non sapere fino all'ultimo chi c'era e con chi, ma sembra passato del tempo, soprattutto sono passati questi mesi di governo della destra che ora inizia a mostrare alcune crepe, le liti, gli scarsi risultati sul fronte economico e sociale. Il centrodestra esulta nei sondaggi, noi vinciamo l'elezione, ha detto poco fa Elly Schlein, che festeggia il trend in crescita dalle regionali in poi del suo partito e chiede agli altri alleati di rimanere uniti. I primi commenti puntano sull'unità e dall'altro sul giudizio di questo voto come dimostrazione di una presidente del Consiglio che potrebbe essersi fermata nella sua narrazione di forza, si vede ad esempio il decreto sicurezza e di successi. E dentro AVS c'è anche qualcuno che spinge l'ottimismo anche sui referendum, un risultato quello di oggi che potrebbe essere indicativo per il quorum tra 2 settimane. Se a Ravenna era dato per scontato il risultato, è a Genova che la vittoria di Salis è considerata una rivincita per la sinistra, che torna a governare la città dopo 10 anni, e per Elly Schlein in particolare, perché può rivendicare che il campo largo esiste ancora, che i contrasti con Conte a Roma non diventano ostacoli a livello locale, che un'alleanza larga potrà fare la differenza anche nel 2027. Linea allo studio.
E proprio il decreto sicurezza oggi ha fatto un balzo in avanti. Più reati, più repressione, zero risposte ai problemi veri, così hanno attaccato per tutto il giorno le opposizioni in contemporanea con i manifestanti che cercavano di avvicinarsi a Montecitorio, bloccati dalla polizia. Ma il tentativo di fare ostruzionismo alla Camera si è infranto contro la richiesta della fiducia portata in aula dal ministro dell'Interno Piantedosi. Il decreto verrà votato domani. Nel testo, che il governo, come lo stesso ministro ha ribadito oggi, considera strategico, ci sono le norme sulle manifestazioni sulle carceri, sulle donne in cella con i figli, sulle occupazioni abitative, 14 nuovi reati, 9 aggravanti, una stretta che opposizioni e associazioni hanno definito securitaria e repressiva. In piazza oggi un presidio, sentiamo 2 manifestanti al microfono di Anna Bredice.
L'articolo che prevede la non differibilità della pena per le donne incinte e madri di bambini fino a 1 anno di età, che è un articolo che va a peggiorare il codice fascista Rocco, mettendo in carcere appunto le donne incinte e le madri di bambini con i loro bambini, costringendo anche i bambini all'esperienza del carcere. Ormai dal 2023 che la campagna Madri Fuori è stata lanciata da Società della Ragione, adesione di tante organizzazioni. Ovviamente ora con il decreto sicurezza, che prevede un peggioramento anche delle norme precedenti, a maggior ragione siamo qua a protestare.
Questo è l'ennesimo passaggio di una politica repressiva, ovviamente, che tende a limitare le libertà, altrimenti non riescono a giustificare, insomma, gli insuccessi delle loro politiche neoliberiste o comunque che non vanno certo a vantaggio dei lavoratori, delle lavoratrici, da chi c'ha più bisogno, da chi ha bisogno di attenzione, di cura.
Ed è notizia di poco fa, un'auto ha investito diverse persone a Liverpool durante la parata per la vittoria in Premier League della squadra locale. La polizia ha arrestato un 53enne parlando di un incidente stradale, ma la matrice dell'episodio resta da chiarire. Vari testimoni riportati dai media inglesi hanno raccontato di aver avuto la percezione di un investimento deliberato. In un momento così delicato è normale che le parole di tutti siano piene di emotività. È la risposta del Cremlino alle ultime dichiarazioni di Trump sull'Ucraina. Putin è impazzito, valuteremo nuove sanzioni alla Russia. La notte scorsa c'è stato il più pesante attacco con droni da parte di Mosca dall'inizio della guerra, oltre 350 velivoli su tutto il territorio ucraino. Macron, che guida la coalizione dei volenterosi, ha commentato che Trump ha finalmente capito che Putin lo sta prendendo in giro, ma in realtà la strategia del presidente americano è tutt'altro che chiara. Al momento la Russia pensa di avere ancora margine di manovra per continuare la guerra. Il commento del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Se dovessimo fare una valutazione partendo dal fatto che questo scambio di prigionieri doveva essere il primo passo, l'aveva detto la Russia, questo non ci inventiamo niente, per arrivare al livello successivo dei negoziati, c'è una grande delusione in chi l'aveva propagandato, e parlo ovviamente di Donald Trump, che stanotte è stato costretto a dire che ciò che sta facendo Putin non gli piace, che è folle questo modus operandi. La questione fondamentale in questo momento è quanto Trump è disposto a sopportare. Diciamo che la strategia diplomatica russa in questo momento fa totalmente parte della strategia bellica russa. Avere la possibilità di continuare la guerra in questa fase per la Russia è sicuramente un obiettivo. Potremmo arrivare al punto in cui Trump si sente preso in giro. È più probabile che prima una svolta alle relazioni con il Cremlino per evitare di passare per lo zimbello di Putin, piuttosto che per motivi diciamo etico-politici che al momento non sussistono. L'impegno di Washington per Kiev è comunque un impegno non solo interessato, ma che potrebbe esaurirsi anche nel breve termine.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomasi e grazie per l'ascolto.